Ed eccoci alla seconda parte del nostro giornale, come di consueta, dedicata alla cronaca regionale e locale. Sono due gli impegni assunti dalla Regione Siciliana con l'accordo firmato a Roma con il Governo centrale. Obblighi contabili e fiscali che comportano interventi lacrime e sangue almeno fino al 2020. Questo è previsto nell'accordo sbandierato come storico dal governatore Rosario Crocetta, che di fatto ha impegnato non solo il suo, ma anche il prossimo governo ad una politica depressiva per i prossimi 5 anni. A fronte di questo accordo capestro, la Sicilia ottiene complessivamente non il 1,5 miliardi sbandierato, né i 500 milioni di cui tanto si è parlato negli ultimi 6 mesi in base ai primi accordi, ma un trasferimento per l'anno in corso di 900 milioni di euro. Nell'accordo firmato dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Regione c'è poi nero su bianco la rinuncia della Regione all'incasso delle tasse come da statuto autonomistico, così come in vigore ma mai attuato fin dal regio decreto di approvazione 455 del 15 maggio 1946. In pratica, la Sicilia rinuncia all'autonomia fiscale per armonizzare lo statuto alle nuove norme fiscali italiane e rinuncia al suo diritto ad incassare le tasse in cambio del recesso ad una percentuale di esse che sarà trasferita dallo Stato. L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea comporterà delle conseguenze per i produttori agricoli siciliani, lo dice Coldiretti Sicilia. I prodotti più esportati nel Regno Unito sono ortofrutta, olio, vino e formaggi. La Gran Bretagna è diventata nel 2016 il primo mercato mondiale di sbocco dello spumante italiano, con le bottiglie esportate che hanno fatto registrare un aumento record del 38% nel primo trimestre, consentendo il sorpasso sugli Stati Uniti. E questa l'analisi della Coldiretti sugli effetti della Brexit, che per effetto della svalutazione della sterlina potrebbe sconvolgere i rapporti commerciali. Circa 300 edili siciliani hanno protestato stamane a Palermo per chiedere al governo Crocetta di rilanciare il settore creando in Sicilia buona occupazione e infrastrutture. Insieme ai lavoratori hanno sfilato CGIL, CISL e UIL e i sindacati di categoria Fillea CGIL, Filca CISL e Fenel UIL. Dal 2008 a oggi nell'isola, si legge in una nota, sono andati persi 90.000 posti di lavoro, 6.000 imprese hanno chiuso i battenti e il 36% dei lavoratori, ovvero 31.000, risulta essere in nero. La politica non ha raccolto il grido di allarme dei lavoratori e noi continuiamo a far sentire la nostra voce partendo da uno dei settori, quello dell'edilizia, che è fra i più colpiti dalla crisi. Far ripartire il comparto è uno dei presupposti per rilanciare l'economia. Accusati di aver preso tangenti usciti da poco dagli arresti domiciliari, la Regione li reintegra nello stesso Dipartimento senza nemmeno trasferirli ad altra struttura. Una situazione vergognosa che ci sta mettendo in grande imbarazzo, dice senza giro di parole l'assessore al territorio Maurizio Croce, visto che il caso riguarda proprio un ramo dell'amministrazione da lui controllato, il Corpo Forestale. Lo scorso ottobre una mega indagine della Procura di Palermo solleva il caso di presunte tangenti pagate da un noto imprenditore agrigentino, Massimo Campione, per aggiudicarsi un importante appalto della forestale. Nell'indagine finiscono agli arresti anche 2 dirigenti del Corpo Forestale, Giuseppe Quattrocchi e Salvatore Marranca. C'è molta preoccupazione e dissenso in merito alla chiusura di alcune sedi isolane dell'Agenzia Regionale delle Entrate, preannunciata dalla direzione e prevista entro l'anno in corso. A farsi portavoce di questa preoccupazione il segretario generale della UIL pubblica all'amministrazione Sicilia, Alfonso Farrugia. La UILPA Sicilia, che da tempo denuncia l'arretramento dell'Agenzia delle Entrate in termini di posizioni strategiche sul territorio giustificato dalla Spending Review, ma in realtà frutto di una irragionevole sistema di gestione, punta il dito sui disagi che la chiusura degli uffici a Bagheria, Canicattì, Castelvetrano, Gela, Modica, Noto, Patti e Taormina comporterà anche su anziani e indigenti, ovviamente impossibilitati ad usufruire dei servizi telematici disponibili. L'agenzia, afferma Farrugia, prosegue imperterrita a mettere in atto azioni amministrative lontane dai bisogni della collettività e lesive nei confronti degli stessi lavoratori, gravati da notevoli spese di viaggio a fronte di un pluriennale sblocco del rinnovo contrattuale, con incalcolabile perdita del potere d'acquisto dei propri stipendi. Dopo gli ultimi fatti di cronaca che hanno visto una pioggia di avvisi di garanzia piombare su Palazzo Vermecchio a Siracusa, arriva l'invito del segretario provinciale del Partito Democratico Alessio Lo Giudice per cercare di abbassare i toni e aprire un confronto serio. In questi giorni, afferma Lo Giudice, ho letto diversi interventi di natura non solo politica sulle vicende che hanno interessato il comune di Siracusa. Prendo atto di come stia maturando, sebbene non da parte di tutti, la consapevolezza intorno alla rilevanza della fase delicata che stiamo affrontando. Mi auguro che questo possa condurre tutti, da una parte, a dare il dovuto peso alla crescente sfiducia nei confronti delle istituzioni politiche cittadine, dall'altra a capire come ho più volte affermato che a tale fatto politico si può reagire efficacemente soltanto con atti politici che determinino un netto cambio di passo e di direzione. In tale senso il Partito Democratico ha deciso di aprire un confronto non solo al suo interno ma anche con le forze civiche e politiche del centro-sinistra. La direzione provinciale del 1 luglio, con la presenza del segretario regionale Raciti, così come afferma Lo Giudice, dovrà essere il punto di partenza della discussione. Siracusa, il nuovo ospedale, si rischia di perdere i fondi e l'onorevole Vinciullo dichiara pronto a ricominciare lo sciopero della fame. Accertato che le risorse finanziarie sono ormai disponibili, afferma, e che rischiano quasi certamente di essere destinate ad altre province siciliane, in quanto ancora non è stata individuata a Siracusa l'area su cui costruire il nuovo ospedale. Ieri mattina mi sono recato alla commissione urbanistica del comune Aretuseo, al cui presidente, che gentilmente mi ha ricevuto, ho sottoposto il rischio della perdita del finanziamento per il nuovo ospedale di Siracusa e nello stesso tempo ho notificato che, qualora la commissione non perverrà ad una soluzione rapida e veloce, qualsiasi essa sia, giorno 4 luglio riprenderò lo sciopero della fame all'ospedale Umberto I di Siracusa. All'hotspot di Pozzallo, visita ispettiva nella struttura di accoglienza per i rifugiati. Gli ispettori hanno chiaramente affermato che o si cambia subito oppure si chiude senza se e senza ma. L'ispezione ha evidenziato le parecchie carenze del centro: infrastrutture inadeguate, sovraffollamento e permanenze troppo lunghe dei rifugiati. Nella audizione successiva a Ragusa, la commissione ha ascoltato, tra gli altri, il prefetto Maria Carmela Liberizzi, il responsabile della cooperativa che gestisce la struttura, ed il sindaco di Pozzallo, Luigi Ammatuna. Il primo obiettivo del cambio di rotta sarà proprio quello di ripensare una nuova catena di comando dell'hotspot che rompa la catena di rimpalli di responsabilità tra prefettura, organismo gestore e comune. Proprio il sindaco di Pozzallo ha ribadito che non sa più dove mettere i migranti, visto che tutte le strutture alternative attrezzate alla meglio sono già piene. Molti rifugiati, specie minori, non accompagnati e donne, vengono dirottati quando possibile verso altri centri della Sicilia. Uno dei parecchi punti deboli dell'hotspot di Pozzallo sta proprio nella lunga permanenza dei rifugiati, che solo dall'inizio dell'anno sono stati oltre 7.500, di cui 80 minori non accompagnati, a fronte di una capienza massima di 180 ospiti. Si terrà nel mese di settembre a Modica, in data ancora da definire, un workshop di fondamentale importanza per le aziende del comprensorio Ibleo ed in particolare per quelle che lavorano nei comparti dell'edilizia, dell'agricoltura e dei servizi alberghieri. L'incontro, voluto dal sindaco Abate e dal vice ambasciatore italiano in Camerun, il modicano Danilo Giordanella, sarà propedeutico alla partecipazione delle aziende interessate a Promote 2017, manifestazione triennale che mira a dinamizzare gli affari e gli scambi in tutti i settori significativi dell'economia dell'Africa centrale e che si terrà a Wandé, capitale del Camerun, dall'11 al 19 febbraio del prossimo anno. Un incendio di natura presumibilmente dolosa ha reso inagibile la residenza estiva di Marina di Marza, appartenente ad una signora pozzallese di 72 anni e che ha reso necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica per domare le fiamme nelle prime ore di mercoledì scorso. Gravi i danni cagionati dal fuoco alla casa. Le fiamme hanno infatti compromesso sia l'interno che l'esterno della villetta, rendendola inagibile. I danni alla struttura, da una prima sommatoria quantificazione, ammonterebbero a oltre 40.000 euro. L'incendio ha purtroppo avuto tutto il tempo di propagarsi prima che i residenti lanciassero l'allarme e i vigili del fuoco intervenissero. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di PS di Ortigia, unitamente al personale del SIAN ASP 8 di Siracusa e della Polizia Provinciale, hanno effettuato un controllo amministrativo ed igienico-sanitario in un esercizio commerciale nel comune di Noto. Nel corso del controllo si sono evidenziate delle irregolarità sulla pianta planimetrica del locale e sulle schede di pulizia, pertanto il titolare dell'esercizio è stato sanzionato per un importo pari a 3.000 euro. Pachino disposta la sospensione della licenza per due esercizi commerciali. Gli agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato DPS di Pachino hanno notificato i provvedimenti di sospensione della licenza disposta dal signor questore di Siracusa nei confronti dei titolari di due bar siti in Pachino. Tali provvedimenti si sono resi necessari a seguito dell'attività informativa svolta dagli agenti del commissariato e inerente alla costante frequentazione nei due bar diventati punti di ritrovo di soggetti pregiudicati, avendone fatto sedi di probabili concertazioni criminose. La non casuale recrudescenza di fenomeni criminali, soprattutto di tipo predatorio, che ha destato allarme sociale e che ha coinvolto anche gli avventori degli esercizi in questione, compromettendo l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ha consentito l'emissione del provvedimento che dispone la sospensione della licenza per i due esercizi commerciali. Considerato che uno dei due esercizi già nell'anno 2013 aveva subito analogo provvedimento per 15 giorni, ne è stata disposta la chiusura per 30 giorni, mentre per il secondo esercizio ne è stata disposta la chiusura per 15 giorni, trattandosi del primo episodio. Si tratta di un provvedimento che ha natura prevalentemente cautelare, con finalità di prevenzione generale e che prescinde dall'accertamento di eventuali responsabilità o colpe dei titolari degli esercizi. Noto si allarga la coalizione che sostiene il sindaco Corrado Bonfanti. Il rieletto primo cittadino infatti incassa l'appoggio del consigliere Salvo Cutrali, esponente di Noto Nostra, che già nel turno di ballottaggio aveva scelto di appoggiare Bonfanti. Quindi in consiglio Bonfanti potrà contare sull'appoggio di ben 11 consiglieri su un totale di 16 consiglieri comunali. Noto, con l'arrivo della stagione estiva, potenziati i collegamenti per le contrade marine. Più collegamenti, più corse del servizio navetta tra Lido di Noto e Calabernardo e ancora per San Lorenzo. Saranno 4 in totale le corse verso le contrade marine con partenza dal largo Pantheon con i seguenti orari: 8, 12 e 20, 19 e 20, 23 e 30. 3 invece per il rientro a Noto, ore 8 e 55, 16 e 55, 20 e 55. A Pachino, dipendenti ancora senza stipendio e siamo arrivati a 5 mesi di ritardo. Continua dunque il calvario di tante famiglie che contano su uno stipendio e che da 5 mesi devono far fronte ad impegni assunti. della problematica è stata già informata la prefettura aretusea, dalla quale i sindacati attendono una risposta sulla richiesta avanzata per attivare la procedura di raffreddamento, una procedura che serve a mettere le parti in condizioni di trovare un accordo con la mediazione prefettizia, una situazione insostenibile, affermano i sindacati. Conforta invece il caso Rosolini, di cui i dipendenti sono arrivati già al secondo mese. Un periodo ridicolo rispetto a Pachino, lo diciamo naturalmente in modo ironico, anche se c'è poco da scherzare. Anche qui la situazione sta surriscaldandosi, con tanti padri di famiglia a chiedere soldi in prestito qua e là per far fronte ai bisogni di prima necessità. Questa è una certezza che abbiamo potuto constatare e molte persone non sanno più a quale santo votarsi. Cari amministratori, che ne pensate? Ci sono ancora alibi a cui appoggiarsi e cercare conforto pensando a chi sta peggio e arrivare magari a centrare qualche altro record? Rimaniamo ancora a Rosolini. Il Comune avvia una campagna di controllo relativamente agli allacci idrici abusivi nel territorio comunale, che costituiscono una delle principali cause della carenza idrica in varie zone della città. Un controllo capillare sarà avviato dall'ente attraverso il Corpo di Polizia Municipale con l'ausilio di personale tecnico, a seguito di una nota del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, ingegnere Corradominco, col quale evidenzia alcune criticità nell'erogazione dell'acqua in determinate zone della città. Con l'arrivo della stagione estiva, afferma il sindaco Corrado Calvo, si verifica come ogni anno il fenomeno della carenza idrica in varie zone del centro abitato. Tale problema sorge, come ha ben evidenziato il responsabile dell'UTC, ingegnere Corrado Minco, per effetto dei numerosi allacci alla rete idrica comunale non autorizzati, a servizio di fabbricati non censiti nelle zone periferiche della città, spesso con terreno di pertinenza adibito a giardino, che per il mantenimento del verde necessitano di notevole e continua quantità di acqua. Tale utilizzo riduce in modo evidente la quantità di acqua immessa nella rete idrica del centro urbano, creando di fatto notevoli disagi agli utenti. Pertanto avvieremo un controllo accurato per eliminare questo fenomeno e riportare tutto nella piena legalità e soprattutto garantire a tutta la città un servizio primario. Allo stesso tempo, conclude il sindaco Calvo, rivolgo un accorato appello a tutta la cittadinanza ad adottare ogni utile accorgimento per un finalizzato e corretto utilizzo dell'acqua potabile proveniente dai serbatoi comunali. Contenere l'uso dell'acqua potabile e adottare comportamenti consoni al risparmio idrico significa utilizzare l'acqua potabile per uso esclusivamente igienico-sanitari e domestico, evitando quindi di usarla per innaffiare prati, orti e giardini, per il lavaggio di autoveicoli e per ogni altro uso improprio. Rosolini, a far data da lunedì 27 giugno, presso gli uffici dei servizi sociali sono in distribuzione i modelli di domanda per il rilascio delle tessere di libera circolazione AST per l'anno 2017. Possono presentare istanza tutti i cittadini che hanno compiuto 60 anni d'età se uomini e 55 se donne, con attestazione ISEE di 9.600 euro per un solo componente del nucleo familiare e di 19.200 euro per due componenti del nucleo familiare. Le istanze debitamente compilate possono essere presentate fino al 26 agosto 2016. Gli interessati per ulteriori informazioni possono rivolgersi all'ufficio servizi sociali siti in via Tobruco, dove si può prendere visione anche del bando. Si chiude domani, domenica 26 giugno, a Rosolini il programma delle iniziative di primavera in Piazza Civica, organizzate dal Movimento Politico Culturale Piazza Civica, una serie di 4 appuntamenti che hanno inteso animare il centro storico come segnale di speranza contro il graduale svuotamento residenziale e la crisi sociale ed economica attuale che ha colpito la città. Quale ultimo appuntamento, una mostra fotografica dal tema Rivedere Rosolini, che, come tiene a precisare Corrado Latino, coordinatore del movimento, rappresenta un'opportunità da non perdere per gettare un nuovo sguardo alla città e rafforzare la consapevolezza per la programmazione territoriale, che richiede forme di trasformazione che contengano, valorizzandolo, l'uso del territorio. Si tratta, prosegue Latino, di un nuovo progetto espositivo per offrire al pubblico una visione d'insieme di molteplici angolazioni della Rosolini contemporanea attraverso gli scatti di autori locali. Con i loro diversi stili, i fotografi si soffermeranno chi alla scoperta del dettaglio nascosto, chi a quello più simbolico o evocativo, sugli aspetti reali o potenziali di luoghi e situazioni culturali e sociali della città e ai suoi progetti di trasformazione urbana in corso. E sempre domani, a cura dell'Associazione Famiglie Green di Rosolini, in piazza Garibaldi, dalle ore 18:30 in poi, si terrà la manifestazione Camminando, Camminando, Tiro Conto, Mangiando, Mangiando. Si tratta di una manifestazione di degustazione di prodotti tipici locali tra canti e musiche popolari della Sicilia. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di oggi di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e ci risentiamo nelle prossime edizioni.